Ovviamente è scontato i saluti dei credenti di Cerro, anche se siamo in pochi, ma vi salutano nel Signore. Questa mattina ho pensato un po' a lungo quale poteva essere il tema da trattare. Il Signore mi ha incoraggiato a trattare un argomento che spero possa essere di incoraggiamento e di edificazione per tutti. E volevo considerare in un modo particolare una benedizione speciale che Dio ha riservato a tutti i credenti. Certamente l'essere credenti, l'essere popolo di Dio porta tantissime benedizioni, è vero? Sappiamo che essere un credente significa avere la pace con Dio, la certezza del perdono dei propri peccati, la sicurezza che il Signore non ci lascia, non ci abbandona, e ci sono tantissime benedizioni che accompagnano il fatto di essere un credente, di essere una pecora del Signore. E Gesù lo ha detto che le sue pecore sono nelle sue mani, lui le custodisce, le protegge e dà loro la vita eterna. Per cui cosa si potrebbe desiderare più di questo, no? Gesù ha detto che vuole che un giorno tutti quelli che gli appartengono siano con lui alla presenza del Padre. Lo ha detto espressamente in Giovanni 17: Padre, voglio che dove sono io siano con me anche tutti quelli che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Allora, cosa potremmo desiderare più di questo, vero? Ci sono benedizioni veramente tantissime nell'appartenere al Signore, però questa mattina vorrei in un modo speciale considerare una di queste. Ebbene, però, senza entrare subito nell'argomento, allora sapete che di che cosa voglio parlare? Di una benedizione che Dio riserva a tutti i credenti. E vorrei giusto dire come introduzione che nella vita siamo sempre chiamati a fare delle scelte. Penso che tutti quanti continuamente, non c'è momento che non siamo chiamati a fare delle scelte, vero? Su cosa lavoro fare, su dove andare, su cosa, qualunque tipo di attività richiede delle scelte, anche proprio giornaliere, minuto per minuto. È un continuo dover decidere delle cose, delle priorità nella nostra vita. Però la scrittura ci dice che ci sono due sole scelte fondamentali che tutti quanti, volenti o nolenti, sono chiamati a fare. E quali sono queste scelte che tutti gli uomini non possono esimersi dal fare? Sono sostanzialmente due. Quella di vivere in comunione con Dio, di vivere una vita in dipendenza da Lui, in sottomissione a Lui, che è l'ubbidienza della fede, oppure lo scegliere di vivere per conto proprio, a modo proprio, seguendo la propria volontà, i propri desideri, in modo egoistico, in modo egocentrico, principalmente volendo stabilire se stessi come punto di riferimento della propria vita, il proprio io, i propri desideri, le proprie visioni, le proprie opinioni, le proprie voglie. Così allora ci sono queste due scelte fondamentali che come uomini, come donne, non possiamo esimerci dal fare: vivere in comunione con Dio, vivere in ubbidienza e indipendenza da Lui, oppure vivere una vita indipendente per conto nostro. Ovviamente anche se molte volte le persone scelgono di vivere una vita indipendente dal Signore, una vita nella disubbidienza, una vita vissuta in modo egoistico per se stessi, spesso anche questo tipo di scelta è mascherata magari da una parvenza religiosa. Non sempre chi vuol vivere in modo egoistico, in modo indipendente da Dio e dalla sua volontà, fa una chiara scelta di incredulità, di ateismo, di materialismo. Molte volte anche questo tipo di persona che vuol vivere per conto proprio, a modo proprio, apparentemente camuffa con una veste di religiosità la propria volontà di vivere in modo indipendente dal Signore. Può sembrare un paradosso, ma molto spesso è così. Ci sono tante persone religiose che però in realtà, se si va veramente a vedere nel profondo del loro essere, vogliono vivere a modo loro, in modo indipendente da Dio e dalla sua volontà. Però camuffano questa loro scelta vera, reale, con un atteggiamento apparentemente di religiosità. E infatti Gesù ha detto che sono gli ipocriti, no? Quelli che fingono di volere fare la volontà di Dio, ma in realtà nel loro profondo, nel loro intimo, vogliono vivere a modo loro. Ebbene, la scrittura ci dice senza mezzi termini che chi vuole vivere in modo egoistico, a modo proprio, non può piacere a Dio, non può essere gradito a Dio, non può avere la sua benedizione, la sua approvazione. Invece, quelli che vogliono ubbidirgli scelgono l'ubbidienza della fede, di una vita vissuta con il desiderio di piacergli, di fare la sua volontà, con un atteggiamento sincero, non solo di facciata, sono approvati da lui, lui li benedice e lui gli concede grandi benedizioni. Gesù ha detto di essere venuto per darci la vita alle sue pecore, a quelli che credono in lui, che lo seguono, che lo amano, ma dice sono venuto per dar alle mie pecore la vita, e la vita esuberanza, è vero? Allora c'è una benedizione piena per quelli che non si accontentano di vivere in modo indipendente o di avere solo una parvenza di religiosità. Per quelli che hanno il desiderio sincero di piacere a Dio, di ubbidire a Dio, c'è la promessa di una vita piena ed esuberante. Ebbene, qual è fra le tante benedizioni che abbiamo come credenti una che è veramente grande, straordinaria e che ci dà grande consolazione, grande conforto, grande incoraggiamento? Ce ne sono tantissime di benedizioni, potremmo fare un lungo elenco, ma qual è una fra quelle più importanti che ci sostiene nei momenti difficili? È quella di avere la presenza del Signore insieme a noi. Può sembrare una cosa banale, una cosa scontata, ma se noi andiamo a vedere nella storia biblica, dalla Genesi all'Apocalisse, vedremo che c'è un elemento costante che ha sempre contraddistinto tutti gli uomini di Dio, i grandi uomini di Dio, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, i profeti, Isaia, Geremia, ma poi anche i più umili credenti. L'elemento costante che è sempre rimarcato, e io nel leggerlo mi sono stupito, ho detto guarda, non ci avevo mai fatto caso, è che ciò che ha sempre caratterizzato l'elemento qualificante degli uomini di Dio è che il Signore era con loro. In Ebrei capitolo 13 versetto 5 l'autore dell'epistola dice, ci ricorda una promessa del Signore che è quella che vorrebbe essere l'oggetto di queste riflessioni. In Ebrei 13,5 l'autore dell'epistola dice ai credenti di ricordarsi sempre la promessa di Dio. E qual è questa promessa di Dio che lui ricorda appunto ai suoi lettori? E che è una promessa che ha un valore universale, inizia fin dal libro della Genesi e poi Gesù l'ha estesa a tutti i credenti in modo incondizionato. Così dice in Ebrei 13,5 nell'ultima parte, Dio stesso ha detto, cioè non è un'affermazione fatta dagli uomini, fatta da un apostolo, fatta da un profeta, ma è una promessa fatta da Dio in prima persona. Dice Dio stesso ha detto, cioè ha detto a ciascuno di noi, a tutti quelli che lo amano, che lo temono, che gli appartengono, che sono delle sue pecore, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questa è la promessa che viene qui ricordata, una promessa che ha una valenza universale, che si applica a tutti quelli che fanno parte del popolo di Dio, che hanno deciso di seguire il Signore e di amare il Signore. Per tutti i credenti c'è questa promessa incondizionata, io non ti lascerò, potremmo dire non ti lascerò mai, non sarai mai solo, io sarò sempre con te, non ti lascerò e non ti abbandonerò. Vuol dire che mi prenderò cura di te, quel non ti abbandonerò, e non significa solo che non ti dico ascoltami, ho un impegno, poi ci vediamo. No, vuol dire qualcosa di diverso. Vuol dire io sarò sempre con te, garantisce la presenza di Dio. Io non ti abbandonerò, è un qualcosa di diverso, vuol dire che non ti lascerò da solo nei tuoi problemi e nelle tue difficoltà. Quindi non ci parla solo di una presenza del Signore, ma di un'azione efficace, potente di Dio nella vita del credente per aiutarlo e per sostenerlo. Ebbene, adesso vedremo insieme alcuni testi, molti testi, che mettono in evidenza come questa promessa di Dio è stato un elemento costante, come un filo rosso dalla Genesi al Nuovo Testamento, che ha sempre caratterizzato l'impegno di Dio nei confronti dei credenti. Dio si è sempre impegnato a essere vicino ai suoi figli, vicino al suo popolo, per dargli il suo sostegno, il suo aiuto e la sua forza. Non troviamo mai nel Vangelo e nella parola di Dio che il Signore ha promesso di dare ai credenti una via tranquilla, liscia, facile, senza difficoltà, senza problemi. Non lo troviamo mai. Il Signore non ha mai detto state tranquilli, se credete in me vi andrà tutto bene, non avrete ostacoli, non avrete difficoltà. È contrario all'etica biblica. E il popolo quando si trovava nel deserto, figura dei credenti che sono in questo mondo in attesa del rapimento e di andare con Gesù nel cielo, il popolo dovette attraversare diverse prove, fu messo al vaglio, fu provato, dovette affrontare difficoltà, sia perché il Signore voleva esercitare la sua fede, sia perché erano difficoltà naturali. C'era il deserto, c'era la sete, c'era il sole, c'erano i nemici, c'erano tante difficoltà e tanti problemi. E Dio non ha mai detto: no, no, tranquilli, se mi seguite non avrete difficoltà. Ma Dio ha promesso che sarà con noi nelle nostre difficoltà, nei nostri problemi. Allora, se qualcuno vi annuncia un Vangelo facile, un Vangelo comodo, tranquillo, se sei un credente, Dio spianerà la strada, tu non avrai problemi, non avrai situazioni difficili. Vi sta ingannando, vi stai prendendo in giro. Ma se vi dice che nelle difficoltà Dio sarà con voi, vi sta dicendo la verità. Allora, il Vangelo non ci promette di essere preservati da situazioni di difficoltà, ma ci promette che Dio sarà sempre con noi e non ci lascerà soli nelle difficoltà. Allora, la Scrittura ci ricorda, e lo vedremo fra poco, che l'Eterno, il nostro Dio, è un Dio benigno, è un Dio fedele, è un Dio misericordioso, che Lui non viene mai meno le sue promesse, Lui non lascia mai cadere a vuoto, Lui non ci lascia mai soli nelle difficoltà, nei problemi, non ci abbandona, perché Lui ci ama di un amore eterno. Allora, vogliamo vedere quali sono questi testi. Ecco, ovviamente c'è una condizione per beneficiare di questa promessa. La condizione è quella della reciprocità. Il Signore diceva nelle cronache, lo diceva a Salomone, lo diceva anche al popolo: io sono con voi quando voi siete con me. Allora, la condizione è che il credente, perché già abbiamo detto che non parliamo degli increduli, parliamo dei credenti, non stiamo parlando dei disubbidienti, di quelli che sono nella strada della ribellione, dell'incredulità, dell'ateismo, ma anche il credente deve essere nella via dell'ubbidienza. Ha scelto di essere nella via dell'ubbidienza per mezzo della fede, ma poi deve essere un credente che è ubbidiente alla parola di Dio, che non ha scelto un atteggiamento di disubbidienza e di ribellione, perché purtroppo anche i credenti a volte possono scegliere un atteggiamento di disubbidienza, di ribellione a Dio. E vogliamo vedere allora questa condizione, e poi vedremo la benedizione, come ci ricordate in tanti testi. Allora, vediamo questa condizione di reciprocità. Io sono con voi, ve lo prometto, ve lo garantisco, però voi dovete essere con me, non mi dovete voltare le spalle e dovete seguirmi nel cammino dell'ubbidienza e della fedeltà. Prima Cronache, possiamo vedere quando appunto il Signore parla a Davide, a Salomone per mezzo di suo padre, di Davide, capitolo 28, versetto 9. Qui vediamo entrambi gli aspetti, l'importanza della reciprocità verso Dio e la sicurezza della fedeltà di Dio nei nostri confronti. Prima Cronache 28, 9. Questo qui è Davide che parla col cuore a suo figlio. Chi può desiderare il bene più di un padre? E dice così Davide alla fine della sua vita a suo figlio Salomone, che doveva poi edificare il Tempio, perché Dio stesso gliel'aveva detto che avrebbe edificato il Tempio suo figlio. E tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, cioè riconosci vuol dire riconosci la sua sovranità nella tua vita, la sua signoria nella tua vita, e servilo con un cuore sincero, con un cuore integro, retto, con un animo volenteroso, non solo per dovere, perché ti è imposto, ma fallo con il cuore, fallo volenterosamente. Perché? Perché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, cioè se cerchi la sua faccia, se cerchi il suo volto, se cerchi la sua volontà, egli si lascerà trovare da te, ma se tu lo abbandoni, egli ti respingerà per sempre. Considera che ora il Signore ha scelto te per costruire una casa che serva da santuario. Sii forte e mettiti all'opera. Vedete poi il versetto 20. Allora, un ammonimento a essere integro, a essere retto verso il Signore, a seguirlo con un cuore sincero, volenterosamente, con un cuore veramente onesto, senza ipocrisia, senza doppiezza. E poi Davide ancora ricorda la fedeltà di Dio. Davide disse ancora a suo figlio, a Salomone: Salomone, sii forte, fatti coraggio, fatti animo, mettiti all'opera, non temere, non ti sgomentare, cioè non ti avvilire, non essere costernato pensando all'immensità del lavoro che ti aspetta. Perché? Perché è vero che il lavoro è grande, è vero che l'opera è grande, ma tu non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, il mio Dio, sarà con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà fino a che tutta l'opera del servizio della casa del Signore non sia compiuta. Come avete visto, ricorre la stessa frase che abbiamo trovato esattamente in Ebrei 13:5. Cosa dice Davide a suo figlio? Il Signore sarà con te, egli non ti lascerà e non ti abbandonerà, sarà sempre al tuo fianco per darti la guida, per darti il discernimento, per darti l'aiuto, per darti la forza, per darti l'energia, la volontà per portare a compimento la sua opera. E poi ovviamente c'è lo stesso testo esortativo in Seconda Cronache 15:1-2. Qui è un profeta che parla non al proprio figlio, come ha fatto Davide con Salomone, ma è un profeta che parla a tutto il popolo di Dio, a re Asa, che era un uomo pio, ma anche a tutto il popolo. Allora lo Spirito di Dio, Seconda Cronache 15:1-2, lo Spirito di Dio investì o si impadronì di Azaria, figlio di Oded, il quale uscì a incontrare Asa e gli disse: Asa, cioè il re di Israele, e voi tutti abitanti di Giuda e di Beniamino, ascoltatemi, il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se voi lo cercate, egli si farà trovare da voi, ma se voi lo abbandonate, egli vi abbandonerà. Allora, l'importanza della reciprocità, dell'essere onesti, retti, sinceri nei confronti del Signore. Non ci si può prendere gioco del Signore, lo dice anche Paolo ai Galati, non è che è cambiato il messaggio. Paolo ai Galati, altri credenti del Nuovo Patto, dice: non vi ingannate, le stesse parole che sta dicendo questo profeta, non vi ingannate, non ci si può prendere gioco di Dio, non ci si può fare beffe di Dio, quello che l'uomo semina, quello pure mieterà. E sta parlando dei credenti, non sta parlando degli increduli, però gli dice: non vi fate delle illusioni, non pensate di poter prendere in giro il Signore, siate sinceri, siate onesti, siate retti verso il Signore, perché non ci si può prendere gioco di Dio, non si può fare la commedia col Signore. Dio vede il cuore, considera le intenzioni, i pensieri, ci vede a nudo, davanti a Lui non possiamo nasconderci e camuffare. Allora dobbiamo essere retti e sinceri. Con questa premessa, senza pretendere che siamo perfetti, perché siamo sempre mancanti, ma era giusto una premessa da fare per evitare dei fraintendimenti, delle situazioni ambigue, vogliamo allora vedere come questa promessa della presenza di Dio, dell'aiuto di Dio, della vicinanza di Dio è sempre stata una costante in tutto il corso dei tempi. Vogliamo vederlo come Dio ha fatto questa promessa fin dalla Genesi. Partiamo dal figlio di Abramo, partiamo da Isacco. Dio, sappiamo che aveva già promesso ad Abramo di essere con lui, lo aveva invitato a lasciare la Mesopotamia, a lasciare la terra dei suoi padri per andare nel luogo che gli avrebbe detto. E vedete qui in Genesi 26 come questa promessa della sua vicinanza, della sua guida, che Dio aveva fatto già ovviamente ad Abramo, perché lo aveva chiamato a seguirlo, il Signore la ripete poi anche a suo figlio Isacco. È Genesi 26, i primi quattro versetti. Nel paese ci fu una carestia, e questo ci ricorda quello che vi ho detto prima, che Dio non è che ci fa passare sempre situazioni facili. Anche quest'uomo di Dio, Isacco, si trova a fare i conti con una carestia. Noi ci troviamo a fare i conti con la crisi economica, con tanti problemi, tante difficoltà della società in cui viviamo. E però, ecco, vediamo quello che dice la scrittura. Nel paese ci fu una carestia, oltre alla prima che c'era già stata ai tempi di Abramo. Quindi hanno avuto anche loro vita difficile, con i loro greggi, con i loro servi, con la loro gente. E Isacco andò da Abimelech, re dei farisei, a Gerar. Il Signore gli apparve e gli disse: non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti dirò, che io ti mostrerò. Soggiorna in questo paese, io sarò con te, ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che fece ad Abramo tuo padre. Allora qui il Signore ricorda la promessa che aveva fatto ad Abramo, la ricorda anche a Isacco, e gli dice: vai nel luogo, stai nel luogo che ti indicherò io. Perché? Perché io sarò con te, sarò al tuo fianco, ti starò vicino, non sarai solo, non ti lascerò, non ti abbandonerò. Non preoccuparti degli uomini o della carestia, anche se dovrai comunque affrontare situazioni difficili, io sarò al tuo fianco. Vedete ancora la stessa promessa ribadita ancora a Giacobbe in Genesi 28 versetti 13 a 15. Qui Giacobbe ha la visione della scala, versetto 12, 28, 12, vede mentre dorme, mentre stava riposando lì a Betel, vede una scala appoggiata sulla terra che va verso il cielo, e vede gli angeli di Dio salire e scendere. Leggiamo: Giacobbe fece un sogno, una scala appoggiava sulla terra mentre la sua cima toccava il cielo, e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala, e il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: io sono il Signore, l'Iddio di Abramo tuo padre, l'Iddio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti stenderai a occidente e oriente, a settentrione e a meridione, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Vedete versetto 15: io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai, e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Sarò con te, ti proteggerò, non ti lascerò, non ti abbandonerò. Allora l'aveva detto a Isacco, il Signore lo riconferma ad Abramo, e poi lo farà ancora a Mosè. Non sto a leggerlo. E cosa aveva detto a Mosè e anche ad, a suo fratello Aronne? Io sarò con la vostra bocca, vi dirò io quello che dovrete dire al faraone. Lo dice a Mosè: sarò con la tua bocca e sarò con la bocca del di tuo fratello, di Aronne. Vi insegnerò io quello che dovrete dire. Non vi preoccupate, sarò con voi, vi guiderò. Però uno potrebbe dire: va bene, è bello, però l'ho detto ad Abramo, l'ho detto a Isacco, l'ho detto a Giacobbe, l'ho detto ai patriarchi. Ma non si è limitato a dirlo solo loro o solo a Mosè, il mediatore del vecchio patto. Dio questa promessa della sua vicinanza l'ha fatta a tutto il popolo. Non è un privilegio solo dei conduttori, delle guide, degli uomini che hanno un ruolo speciale nell'ambito del popolo di Dio. Vedete ancora al capitolo 13 dell'Esodo come la guida di Dio e la vicinanza di Dio era un privilegio di tutti, di cui potevano beneficiare tutti gli israeliti. Esodo 13 versetto 20 a 22. Gli israeliti, partiti da Succot, cioè nel paese di Goshen, si accamparono a Etam, all'estremità del deserto. Versetto 21. Il Signore, cosa faceva il Signore? Il Signore andava davanti a loro, li guidava, era insieme a loro, li precedeva. Andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino di notte. Per guidarli in una cammino di nuvolo di notte. E ancora dice al versetto 22: egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno né la colonna di fuoco durante la notte dal cospetto del popolo. Allora Dio manifestava la sua vicinanza a tutti. Tutti gli israeliti potevano vedere di giorno la colonna di fuoco, di giorno la colonna di nuvola e di notte la colonna di fuoco. La presenza di Dio era evidente ed era visibile a tutti. E poi ancora c'erano momenti molto difficili, molto delicati, quando bisognava andare alla guerra, e finché si era in tempo di pace, vabbè, Dio è con noi, è bello, no? È rassicurante. Ma poi vengono anche i momenti difficili, in cui ci sono situazioni molto, molto pesanti da affrontare. E il Signore, anche in quell'episodio, in Deuteronomio 20, ricorda che Lui è con noi anche quando ci sono delle guerre, quando ci sono situazioni estreme, situazioni di grave difficoltà. Leggiamo insieme allora Deuteronomio 20, i primi quattro versetti. Ovviamente qui si parla di guerre. Noi possiamo pensare non alla guerra nel senso di un conflitto fra nazioni, ma delle situazioni molto gravi che ci possono essere in una famiglia, in un'azienda, in tanti contesti diversi. Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli, carri e gente più numerosa di te, tu non li temere. Quindi parla di cose che fanno paura. Tu ti vedi, ti devi confrontare con un esercito più numeroso del tuo, che ha molti più carri di quelli che ha il tuo esercito, che ha molti più cavalli, che è armato meglio, e viene la paura. Ma il Signore dice: tu non li temere. Perché? Perché il Signore, il tuo Dio, che ti fece salire dal paese d'Egitto, è con te. E quando sarai sul punto di dar battaglia, il sacerdote si farà avanti, parlerà al popolo e dirà: ascolta Israele, voi state oggi per impegnare battaglia contro i vostri nemici. Il vostro cuore non venga meno, non temete, non vi smarrite, non vi spaventate davanti a loro. Perché? Perché il Signore, il vostro Dio, è colui che marcia con voi per combattere per voi contro i vostri nemici e per salvarvi. Allora, la presenza di Dio non è una presenza solo simbolica, solo un fatto sentimentale, un fatto di vicinanza affettivo. Ecco, io sono con voi, nel senso che va bene, vi sono vicino, vi guardo con simpatia, considero la vostra situazione con un occhio benevolo. No, la presenza di Dio non è una presenza solo simbolica, affettiva, un sostegno morale, spirituale. La presenza di Dio è un aiuto concreto. Quindi io non sono lì con voi solo per incoraggiarvi. Il Signore marcia davanti a voi per combattere per voi, per salvarvi. Allora è una presenza che non è una presenza passiva, solo sentimentale, intellettuale. È una presenza fattiva. Dio agisce, Dio opera, Dio interviene. Non è solo un modo di dire: sono con te. No, sono con te, però se poi in realtà i nemici li devo combattere io e le situazioni estremamente pesanti le devo affrontare io, questo mi giova poco. Ma qui il Signore dice che la sua presenza con noi non è solo simbolica, è reale. Io sono il vostro Dio, colui che marcia con voi per combattere per voi, per salvarvi dai vostri nemici. Allora c'è un'azione efficace, un'azione potente, un'azione incisiva da parte del Signore in nostro favore. Tante volte è detto che nelle battaglie degli israeliti il Signore proprio tuonava contro i suoi avversari e li metteva in rotta, cioè lui proprio interveniva in un modo straordinario, metteva il terrore in mezzo a questi popoli nemici, sgomento, faceva in modo che questi popoli siano proprio dati nelle mani degli israeliti. Allora qui vedete che la promessa non è più rivolta solo dei patriarchi, a dei grandi uomini di Dio, dei privilegiati, ma è rivolta a ogni singolo israelita. Dio sarà con voi, vi aiuterà, combatterà per voi. Vedete ancora in capitolo 30 di Deuteronomio, perché è importante che noi realizziamo questo aspetto, 31, che noi realizziamo che l'aiuto di Dio è per ogni credente, non è solo per gli anziani, per i conduttori, per i diaconi, per qualcuno che ha un ministerio speciale nella Chiesa. L'aiuto di Dio è per tutti, piccoli e grandi, uomini e donne, nessuno ne è escluso. Leggiamo questi bei versetti di Deuteronomio 31, dove il Signore parla attraverso Mosè per incoraggiare il popolo. Mosè rivolse ancora queste parole a tutto Israele. Disse: io ho oggi 120 anni, non posso più andare e venire, cioè non posso più essere la vostra guida, il vostro capo, non posso essere più colui che vi porta avanti. E il Signore mi ha detto: tu non passerai questo Giordano. Però adesso li rassicura, li rincuora: il Signore, il tuo Dio, sarà colui che passerà davanti a te, che distruggerà dinanzi a te quelle nazioni, e tu possederai il loro paese, e Giosuè passerà davanti a te come il Signore ha detto. Il Signore tratterà quelle nazioni come trattò Sion e Og, re degli Amorrei, che distrusse con il loro paese. Il Signore le darà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dati. Adesso arrivano i versetti più belli. Siate forti, E qui sta parlando al popolo, non sta parlando solo a Giosuè. Siate forti, siate coraggiosi, non temete, non vi spaventate. Perché? Perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Ma vedete sempre questo elemento ricorrente? Il Signore è colui che cammina con te, che è con te. Egli non ti lascerà da solo e non ti abbandonerà. Non dovrai arrangiarti, giusto? Spesso si dice, beh, arrangiati. Il Signore non dice mai arrangiati ai credenti. Gli è vicino per aiutarli, per guidarli, per fortificarli, per incoraggiarli. Il Signore non ti lascerà, non ti abbandonerà. Poi c'è anche una promessa specifica per chi ha un ruolo particolare nella Chiesa, nel popolo di Dio. Poi Mosè chiamò Giosuè in presenza di tutto Israele e gli disse: sii forte e coraggioso, perché tu entrerai con questo popolo nel paese che giurò di dare ai loro padri, e tu gliene darai il possesso. Versetto 8: il Signore cammina egli stesso davanti a te, egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non temere e non perderti di animo. Allora vedete, la stessa promessa è rivolta a chi ha un compito speciale, a chi ha dei pesi particolari, ma è rivolta anche incondizionatamente a tutti. Allora nessuno deve dire questa cosa non mi riguarda, questa cosa non è per me. Il Signore l'ha detto agli israeliti, versetto 6, siate forti, siate coraggiosi, io sono con voi, non vi lascerò, non vi abbandonerò. Sapete meglio di me che anche in Giosuè capitolo 1, di nuovo non lo leggiamo perché due capitoli dopo e subito dopo e c'è di nuovo ribadita questa promessa, non lo stiamo a leggere, ma anche lì ci sono le stesse parole. Capitolo 1 versetto 5: nessuno ti potrà resistere di fronte tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Versetto 7: sono sì forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge di Mosè mio servo, non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi in tutto quello che fai, dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto quello che c'è scritto, perché allora tu riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare. Perché? Perché il Signore il tuo Dio sarà con te dovunque andrai. Non vi sto a leggere tanti altri testi, in Isaia 41, in Isaia 43, in Geremia. Il Signore continuamente ripete sempre queste testuali parole: sarò con te, non ti lascerò, non ti abbandonerò. E da ultimo, il testo secondo me più bello in assoluto è quello di Gesù. Gesù capitolo 28 di Matteo, cosa dice? Al versetto, andiamo a leggere, così non rischio di, nell'emozione, nella fretta di renderlo male. Qui Gesù è chiarissimo, Matteo 28, versetto 18 a 20. E Gesù sta parlando a tutti i credenti della Chiesa. Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Cioè io sono, ho autorità, ho potenza, ho forza. Ogni potere e ogni autorità mi è stato dato in cielo e in terra. Andate dunque, fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro a osservare tutte le cose che vi ho comandate. Ed ecco la promessa fatta agli apostoli, mi è fatta anche a tutti i credenti: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Allora, che grande consolazione. Riassumendo, Dio ci ha promesso il suo aiuto, ci ha promesso la sua vicinanza. Credo che questa sia una promessa che non ha valore, è talmente grande che non ha prezzo. Cosa posso desiderare di più che il Signore sia con me? C'è qualcosa che posso desiderare più che il Signore sia con me? La vicinanza del Signore vale più del lavoro, vale più di un compagno, di una compagna, di un figlio, di una figlia, di ricchezze, di beni. Quando anche avessi tutto il mondo e non ho la benedizione di Dio, la presenza del Signore, a che mi giova? Cosa cosa aveva detto Mosè al Signore? Signore, guarda, io non vado da nessuna parte se tu non sei con me. Non mi chiedere di far niente se tu non sei con me. Allora, con l'aiuto del Signore possiamo affrontare ogni ostacolo e ogni difficoltà. Senza l'aiuto del Signore saremmo facilmente sconfitti. Allora, possiamo incoraggiarci, rinfrancarci con questo pensiero, che Dio non ha promesso di farci trovare la strada sempre liscia, sempre tranquilla. Potremo trovare un percorso in salita, perché spesso è il percorso in salita che ci fa fortificare, che ci modella, che ci corregge, che ci plasma. Le difficoltà permettono a Dio di modellarci, di plasmarci, di renderci più simili a Gesù. Però il Signore ci ha promesso che non si gira dall'altra parte, sarà con noi, ci aiuterà, ci benedirà, ci proteggerà, ci fortificherà. Diamo al Signore l'onore e la gloria. Amen.